Uomini e profeti. Monografie. Un programma di Gabriella Caramore.
Un ardore elementare. Tra le baracche e il fango, Etty Hillesum, 1941-1943. Di Gabriella Caramore. Prima puntata.
Sul ruvido tappeto di cocco. Amsterdam, dicembre 1941. Venerdì mattina, le 9. In genere ci si lamenta di come fa buio al mattino. Per me invece è spesso l'ora migliore del giorno. Quando l'alba, grigia e silenziosa, si affaccia alle mie pallide finestre. In quel grigiore e silenzio c'è allora una macchia luminosa e violenta. La piccola lampada velata che rischiara il grande piano scuro della mia scrivania. E quando, come ora, dopo giorni di vita interiore terribilmente intensa, dopo doglie patite per sentimenti e pensieri che non sono affatto pronti per nascere, tutto questo affanno improvvisamente mi cade di dosso, sento allora di essere tutt'uno con la vita. E sento che non sono io a volere o non volere una cosa, ma che la vita è grande, è buona, è attraente, eterna. E che poi questo senso di gran respiro e dolcezza sia dovuto alle 6 aspirine prese ieri sera, o alla musica suonata da Misha, o al caldo corpo di Han nel quale mi sono seppellita stanotte, chi lo può dire? E che importa? Purché io possa vivere dando ascolto al ritmo che mi porto dentro, a ciò che sale dal fondo di me stessa. E ti ringrazio, Dio, perché mi hai creata così come sono. E perché talvolta posso essere così colma di vastità. Quella vastità che non è poi nient'altro che il mio essere ricolma di te.
Io sono come l'anemone rosso che ho visto una volta a Roma nel giardino. Si era talmente aperto durante il giorno che non riusciva più a chiudersi per la notte. Fu terribile vederlo sul prato oscuro, spalancato, come continuava ad assorbire nel calice quasi follemente lacerato e sopra di lui la notte eccessiva che non trovava fine.
Stamattina una profonda tranquillità. Proprio come una tempesta che si è calmata. Ieri, per un momento, ho pensato che non avrei potuto continuare a vivere, che avevo bisogno d'aiuto. La vita e il dolore avevano perso il loro significato. Avevo la sensazione di sfasciarmi sotto un peso enorme. Ma anche questa volta sono riuscita a combattere la mia piccola ma violenta battaglia. E ne sono uscita con un pochino di maturità in più. L'unica cosa che si può forse fare è offrirsi umilmente come un campo di battaglia, dove pensieri e problemi possano trovare ospitalità, combattere e placarsi. Io a volte sono davvero molto ospitale in questo senso. Ma poi lo pago con un grande sfinimento e un forte mal di testa. Ma ora sono semplicemente me stessa. Etty Hillesum, una laboriosa studentessa in una camera ospitale con dei libri e con un vaso di margherite.
Siamo ad Amsterdam e sarà importante questo tavolo, questa lampada nella stanza al terzo piano di una grande casa che si affaccia sul Museumplein, al numero 6 della Gabriel Metzustraat. Sarà importante quella finestra da cui Etty Hillesum poteva scorgere il Rijksmuseum da un lato, dall'altro la sala dei concerti e d'inverno al centro una pista da pattinaggio, quindi il cuore di Amsterdam. E anche i fiori non sono un particolare puramente decorativo, sono il segno di un amore costante importante per la vita, di una grande capacità di scorgere la bellezza anche dentro l'orrore del mondo. E a questo tavolo noi coglieremo, è qui che si compiranno un po' i momenti non essenziali, ovviamente quelli essenziali si svolgono fuori, ma di ricapitolazione interiore della vita di Etty Hillesum, e coglieremo di lei quel che di tangibile è rimasto, e cioè un diario e poi più avanti poche lettere scritte da un campo di smistamento. Quando inizia a scrivere il diario, Etty Hillesum ha 27 anni. Gliene restano altri due prima di finire ad Auschwitz, e dunque la conosciamo nel momento terminale della sua vita, e vite come queste è dalla fine che acquistano per noi il valore di esempla. Etty è una ragazza qualunque, lo abbiamo sentito, si è presentata da sola, si è definita lei stessa in queste righe, e dunque ha tutte le esperienze di una ragazza qualunque: amori nascenti, le esperienze del corpo e del sesso, amicizie molto intense, la ricerca del proprio volto segreto, della propria identità, e la ricerca del senso della vita, e anche poi sentimenti in parte conflittuali con i genitori. E però questa ragazza qualunque diventa grande, diventa una figura immensa dentro la storia del suo tempo, e la storia che lei conosce è quella più buia dell'Europa di questo secolo, e lo diventa senza veri eroismi, ma con gli ingredienti della semplicità, e questa sua crescita in grandezza si appaia, procede di pari passo con la crescita di uno speciale, lo conosceremo un po' alla volta, sentimento per Dio. Ma intanto è una ragazza che semplicemente sogna di diventare scrittrice e di disegnare parole.
Lunedì mattina, 20 ottobre. A volte vorrei rifugiarmi con tutto quello che ho, che sento e che penso, dentro un paio di parole. Ma non esistono ancora parole che mi vogliano ospitare. È proprio così. Io sto cercando un tetto che mi ripari. Ma dovrò costruirmi da sola una casa, pietra su pietra. Ognuno cerca una casa, un rifugio per sé. E io mi cerco sempre un paio di parole. Venerdì sera, alle 7:30. Oggi pomeriggio ho guardato alcune stampe giapponesi con Glasner. Mi sono resa conto che è così che voglio scrivere. Con altrettanto spazio intorno a poche parole. Troppe parole mi danno fastidio. Vorrei scrivere parole che fossero organicamente inserite in un grande silenzio, e non parole che esistono solo per coprirlo e disperderlo. Dovrebbero accentuarlo piuttosto, come in quell'illustrazione con un ramo fiorito nell'angolo in basso. Poche tenere pennellate e il grande spazio tutto intorno. Non un vuoto, ma spazio. Uno spazio ricco d'anima. Se mai un giorno scriverò, mi piacerebbe dipingere poche parole su uno sfondo muto.
Ma quei momenti, quegli sprazzi di luce, erano soltanto il preludio di quel secondo definitivo, mai più di un secondo, con cui aveva inizio l'attacco vero e proprio. Che importa se è una malattia, concluse infine.
La settimana scorsa è stata proprio la mia ora migliore. Ero immersa nell'Idiota di Dostoevsky. Traducevo solennemente qualche riga in un quaderno. Aggiungevo una breve annotazione mia e di colpo erano le 10. Allora mi sono detta: sì, così devi studiare, così assorta, così va bene.
Di pienezza, di misura, di acquietamento e di trepida fusione di preghiera con la suprema sintesi della vita. Quelle espressioni nebulose gli parevano estremamente comprensibili, anche se ancora troppo deboli.
...26 maggio... di sera, dopo cena. Oggi è ancora Michelangelo e Leonardo. Anche loro sono nella mia vita e la riempiono. Dostoevsky, Rilke e Sant'Agostino e gli evangelisti. Ognuno di loro ha qualcosa di vero da raccontarmi, e molto da vicino.
La grafia con cui sono scritti anche questi diari è stata per me abbastanza toccante. Io ho visto una sola fotografia di questa scrittura e se dovessi paragonare questa scrittura con qualche altra immagine, direi che è una scrittura che assomiglia a un mare increspato, in cui c'è un'onda che segue l'altra, poi l'altra ancora, e sono come tante onde che si incalzano reciprocamente. E questo in qualche modo, secondo me, riflette anche il ritmo di questo diario, che ha questo andamento così come di una grande corrente o di un grande mare che è molto diverso da un lago, perché non si ferma mai. E una onda spinge l'altra, una si abbassa e l'altra si alza, ed è sempre però lo stesso, sono tutte parti dello stesso movimento in qualche modo.
Mattina. Questa vasta giornata è tutta mia. Scivolerò in essa molto dolcemente, senza nervosismo e senza fretta. Riconoscenza. Un'improvvisa, profonda e consapevole riconoscenza per questa stanza chiara e spaziosa, col divano largo, la scrivania coi libri, l'uomo tranquillo che è vecchio e giovanissimo al tempo stesso, con cui ho dormito stanotte. E sullo sfondo l'amico dalla bocca grossa e buona, che non ha segreti per me e che a volte mi ridiventa così nascosto. Ma soprattutto c'è ancora chiarezza e pace e fiducia, come se, trovandomi in un fitto bosco, d'un tratto giungessi in un luogo aperto e potessi coricarmi a riposare e a guardare il cielo.
Allora, un primo punto questo, e facciamo una prima sosta. Si intravedono amori complicati ma vissuti intensamente, poi vedremo un po' più da vicino alcune figure, e non deve trarre in inganno l'apparente semplicità di una ragazza che appunto sogna di diventare scrittrice, di cui si intravede una disposizione buona, positiva nei confronti della vita. Ecco, ma proprio perché abbiamo annunciato una grandezza, vogliamo che sia evidente come questa grandezza nasca su un'esistenza quotidiana fatta di tante cose reali. Innanzitutto c'è una forte dimensione dell'attesa nella vita di Etty Hillesum. Tante volte Etty parla del suo futuro come di un tempo che le appartiene, e invece ad Amsterdam nel 1941 il futuro è un tempo breve e che non appartiene a nessuno. Quindi c'è un guardare in avanti e poi c'è anche un guardare all'indietro, anche se un pochino meno. L'infanzia è ancora abbastanza alle spalle di una ragazza di 27 anni. Etty era nata il 15 gennaio 1914 a Middelburg, ma quando aveva 10 anni la famiglia si era trasferita a Deventer, una cittadina fluviale lungo il corso dell'Eisel. Un documento della TV olandese ci ha mostrato delle immagini di repertorio di Deventer negli anni 30 e negli anni 40.
Deventer. Een rustig handels- en industriestadje aan de IJssel. Tot de kleine bovenlaag van de bevolking behoort ook de familie Hillesum uit de Geert Grotestraat.
Ecco, le immagini ci mostrano una cittadina molto ridente sul fiume, le barche sul pontile, le botteghe con le insegne, e poi la casa natale di Etty, la casa degli Hillesum, e alcune foto di famiglia, ci sono i genitori, ci sono i ragazzi, e poi c'è una bella foto di Etty sui banchi di scuola.
Vrouwken gezwinte spinnen zat, ze bekeek den draad en draaide het rad. Rom, rom.
4 luglio. A Deventer le mie giornate erano come grandi pianure illuminate dal sole. Ogni giornata era un tutto ininterrotto. Mi sentivo in contatto con Dio e con tutti gli uomini, probabilmente perché non vedevo quasi nessuno. C'erano campi di grano che non dimenticherò mai. C'era l'Eisel, coi parasoli colorati, il tetto coperto di canne, i pazienti cavalli. Ricordo il faggio rosso vino della mia adolescenza. Avevo un'amicizia speciale con quella pianta. Certe sere ne provavo improvvisamente nostalgia e andavo a cercarla. Facevo mezz'ora di bicicletta e poi le giravo intorno, presa e incantata. E la carezza di quell'aria intorno era così tenera e così universale che le mani di un uomo, anche quelle di Speer, mi sembrano ruvide al confronto. Qui invece le mie giornate sono fatte di mille pezzetti. La grande pianura è sparita. E anche Dio sembra sparito. Questa non è profonda filosofia. È solo il segno che io non sto bene.
Amsterdam, Etty si era trasferita nel 1932, lasciando la scuola del padre, Louis, che era preside del ginnasio municipale di Deventer, ed era un appassionato studioso, era uno studioso di ebraico, leggeva la Bibbia in ebraico, ma soprattutto era appassionato di lettere latine e greche. La madre era una russa, Rebecca Bernstein, e complessivamente per lo scenario domestico presentava probabilmente qualche tensione, qualche conflitto, molto differenti i temperamenti dei due genitori, passionale quello della madre, idealista un po' quello del padre. I ragazzi Hillesum comunque erano tutti particolarmente dotati di talento. C'era Etty e poi c'era Misha, che era un precoce musicista molto molto dotato, che dava concerti già da molto piccolo, e poi Jaap, medico di valore, anche lui dimostrò un talento precoce. Ad Amsterdam Etty consegue prima una laurea in giurisprudenza e poi si iscrive alla facoltà di lingue slave, e più tardi inizia anche lo studio della psicologia, e questo è particolarmente importante perché in questo ambito incontra Julius Speer. Avete già sentito questo nome nominato appena poco fa da queste pagine di Etty, che era un uomo, un famoso psicologo del tempo, noto per il suo forte carisma e per la prodigiosa capacità che aveva di leggere la mano, e su di lui ancora torneremo. Ecco, ma raccogliamo per ora quello che ci viene da queste prime parole che sentiamo di Etty. C'è nella sua vita, nella sua esperienza, la bellezza del mondo e la percezione della sventura degli altri, la volontà di vivere pienamente, di essere parte vibrante della vita, che però si sta facendo sempre più difficile, sempre più complicata. Siamo per l'appunto ad Amsterdam. Etty aveva iniziato a scrivere il suo diario domenica 9 marzo 1941. I tedeschi, dopo la resa del 40, avevano cominciato a stringere l'Olanda in una morsa sempre maggiore.
Na de eerste razzia's in Amsterdam in februari 1941, wordt de sfeer dreigender.
Nel febbraio del 1941, dopo che ad Amsterdam si era verificato il primo sciopero antipogrom della storia europea, i nazisti avevano cominciato a inasprire la persecuzione antiebraica, ponendo dei limiti sempre più stretti a un'esistenza libera con le libertà elementari. In questo modo, stroncando così sul nascere anche la resistenza olandese. Dopo poco, nell'aprile del 1942, gli ebrei furono costretti a portare la Stella di David e iniziarono le prime deportazioni.
Aan de rand van het ijsclubterrein, nu Museumplein, kon Etty Hillesum op 27 juni 1941.
Sabato, 14 giugno, le 7 di sera. Di nuovo arresti, terrore, campi di concentramento, sequestri di padri, sorelle e fratelli. Ci si interroga sul senso della vita. Ci si domanda se essa abbia ancora un senso. Ma quanto a questo, bisogna vedersela esclusivamente con se stessi e con Dio. Forse ogni vita ha il proprio senso. Forse ci vuole una vita intera per riuscire a trovarlo. Tutto sembra così minaccioso e sinistro. E ci si sente anche così impotenti.
È poco per volta che Etty prende coscienza della verità terribile a cui sta andando incontro la storia degli ebrei in Europa, e poco per volta anche prende coscienza della sua appartenenza all'ebraismo. I suoi diari all'inizio non contemplano questo. Sì, certo, è ebrea, legge i salmi, legge la Bibbia, ma non è un fatto che lei sottolinea particolarmente. E poco per volta, appunto, prende questa coscienza, come del resto più o meno tutta la comunità degli ebrei olandesi. Sentiamo che cosa scrive lo storico olandese Hans Blom sul modo in cui avvenne lo sterminio in Olanda, sul modo anche in cui fu originato. A un certo punto l'Olanda fu dichiarata dai nazisti Judenrein, cioè libera, purificata dagli ebrei.
Dei circa 140.000 ebrei puri presenti nei Paesi Bassi allo scoppio della guerra, più o meno 100.000, cioè il 75%, non sopravvissero al periodo dell'occupazione, una delle percentuali più alte in Europa. Le cause, a mio avviso, furono queste. I Paesi Bassi avevano un governo d'occupazione bene amalgamato e molto abile, che subiva una forte influenza da parte delle SS. Sia la popolazione che la burocrazia statale ebbero un uguale atteggiamento di collaborazione e di ubbidienza all'autorità, in particolar modo nei primi anni dell'occupazione. La politica di segregazione, cominciata presto e portata avanti con severità, venne nei Paesi Bassi non solo accettata, ma anche sostenuta da un aiuto volontario ed efficace. Un movimento di resistenza e di sabotaggio delle misure tedesche, salvo qualche eccezione, non nacque che relativamente tardi, e quando riuscì ad organizzarsi su larga scala era ormai troppo tardi per soccorrere gli ebrei. Nel periodo precedente alla guerra, la comunità ebraica dei Paesi Bassi era ben integrata nella società. La conseguenza di ciò fu che essa reagì pressappoco come il resto della popolazione olandese, e cioè prima con stupore e poi con un'accettazione passiva o addirittura con una più o meno spiccata collaborazione, particolarmente durante i primi anni dell'occupazione. Dopo non fu più possibile agli ebrei di sfuggire al loro tragico destino.
«24 ottobre. Stamattina incontro con Levi. Ma non dobbiamo contagiarci reciprocamente con i nostri cattivi umori. Questa sera una nuova ordinanza che colpisce gli ebrei. Mi sono concessa mezz'ora di depressione e di ansia per queste notizie. Giovedì mattina. Paura di vivere su tutta la linea. Cedimento completo. Mancanza di fiducia in me stessa. Repulsione. Paura». Sabato mattina, le 12. Non siamo nient'altro che botti vuote, in cui si sciacqua la storia del mondo.
La percezione della sventura che si stava abbattendo sul mondo e sul suo mondo, Etty ha sempre percezioni concrete, non astratte, Etty Hillesum, Esther Hillesum, la deduce prima ancora che dai segni vistosi che man mano stanno stringendo gli ebrei come in una morsa, frequentando anche semplicemente il mondo accademico, gli studenti, i professori di russo. Ecco, tra l'altro era attraverso di loro che Etty era entrata in contatto con alcune figure della sinistra e della resistenza.
Martedì 25 marzo, le 9 di sera. Io riesco appena a rendermi conto di quanto poveri siamo diventati noi giovani, di quanto siamo rimasti soli. Forse la mia è ancora una forma di stordimento. Bonger è morto. Ter Braak, Duperron, Marsman, Poos e Van der Berg e molti altri sono in campo di concentramento. Bonger l'altra sera alle 8 si è sparato la testa. E io l'avevo incontrato la sera prima e avevamo parlato. E lui sembrava affranto, ma pieno di benevolenza. E Bonger non è l'unico. È tutto un mondo che va in pezzi. Ma il mondo continuerà ad andare avanti. E per ora andrò avanti anch'io. Certo. Restiamo sempre più impoveriti. Ma io mi sento ancora così ricca che questo vuoto non mi è entrato veramente dentro. Vivere pienamente, verso l'esterno come verso l'interno, non sacrificare nulla della realtà esterna a beneficio di quella interna e viceversa. Questo è il compito che voglio considerare per me stessa.
C'è questo guardare avanti come di chi si dispone a dire veramente di sì alla vita. Dire veramente di sì alla vita vuol dire fare posto per la vita, accoglierla in tutte le sue manifestazioni, senza mettere delle riserve, cioè veramente assecondarla senza intralciarla. E quando questo comporta anche di mettere in conto il dolore, si mette in conto il dolore. Non mettere delle riserve vuol dire in qualche modo non rimuovere niente. Lei dice non si può dire fino a questo punto io arrivo e poi no. Cioè se si accetta bisogna accettare tutto.
Martedì mattina, 9:30. Ci è stato proibito di passeggiare sul Wanderweg. Ogni misero gruppetto di 2 o 3 alberi è dichiarato bosco. E allora sulle piante è inchiodato un cartello con la scritta «Vietato agli ebrei». Questi cartelli diventano sempre più numerosi dappertutto. Ma ciò nonostante, quanto spazio in cui si può ancora stare. E essere lieti, e far musica, e volersi bene. Venerdì. E ora sembra che gli ebrei non potranno più entrare nei negozi di frutta e verdura, che dovranno consegnare le loro biciclette, che non potranno più salire sui tram, né uscire di casa dopo le 8 di sera. Se mi sento depressa per queste disposizioni, come stamattina quando per un momento le ho avvertite come una minaccia plumbea che cercava di soffocarmi, non è però per le disposizioni in sé. Mi sento semplicemente molto triste. E questa tristezza cerca conferme. 25 febbraio, mercoledì. Sono 7:30 di mattina. Mi sono tagliata le unghie dei piedi. Ho bevuto un bicchiere di vero cacao von Houten e mangiato una fetta di pane imburrato con miele. Il tutto con quel che si dice abbandono. Ho aperto a casaccio la Bibbia, ma stamattina non dava risposta. Non importa molto del resto. Non c'erano vere domande da fare. C'è solo una grande fiducia e riconoscenza che la vita sia tanto bella. Anche se tra poco dovrò andare con Speer alla Gestapo.
Allora, è tempo, credo, di mettere assieme un po' di più, dopo aver scorso un po' casualmente le pagine di questo diario, casualmente cioè vuol dire appunto avanti e indietro, tenendo come criterio unico per ora quello di sostare nell'anno 1941 e all'inizio del 42, e mettere assieme qualche altro frammento della vita di Etty. Al senso religioso della sua vita arriveremo tra poco, anche se questa passione per l'esistente nelle piccole cose come nelle grandi dice già molto del senso sacrale che aveva Etty per le cose. Ma guardare anche alla sua vita privata, per esempio questo Speer che abbiamo già incontrato, oppure l'uomo anziano e giovanissimo, non sarà poi un'inutile operazione biografica, anche perché Etty è una creatura amante per natura, e allora questo amore prende tante strade, semplici e complicate, incontrate per destino e scelte per desiderio, e naturalmente da ragazza libera e spregiudicata qual era, Etty incontra molti amori. Allora l'uomo anziano e giovanissimo del quale parlava prima è Han Wegerief, che è un vedovo vedovo sessantenne con un figlio giovane, Han. Con lui Etty aveva una relazione e nella sua casa aveva quella stanza che era come un punto di irradiazione nella sua vita. E in quella casa ruotavano poi altre persone, erano un piccolo gruppo di sodali, c'era la cuoca tedesca Käthe e Maria Twensing, che era un'infermiera grande amica di Etty. E poi invece c'è un altro gruppo, quello che si è formato intorno a Julius Speer, che è un personaggio dotato di forte carica magnetica, che dopo aver fatto mestieri più diversi, si era scoperto una grande dote per la lettura della mano e, incoraggiato da Jung, aveva fatto della psicochirologia una professione vera e propria. Era un ebreo tedesco immigrato ad Amsterdam. Etty, che aveva delle fragilità, come ovvio, sia psicologiche che fisiche, si era rivolta a lui qualche mese prima di iniziare il diario, e il legame diventa ben presto esperienza di crescita per lei, ma forse anche per Speer in qualche modo. Leggono insieme dei testi, fanno degli esercizi psicofisici e soprattutto si sente che entrambi sono in ricerca di un senso, di una pienezza dell'esistenza. Speer abitava nella parte sud di Amsterdam, al 27 della Courbestraat. Etty divenne presto sua assistente, sua amante, sua compagna, e non senza, almeno all'inizio, dei sentimenti conflittuali.
Lunedì mattina, alle 9:30. A volte, quando lui sfiora il mio viso con la sua grande e calda mano, o le mie ciglia con la punta delle dita, mi viene da ribellarmi. Chi ti dice che puoi? Chi ti dà il diritto di toccarmi? La prima volta che avevamo fatto la lotta e lui si era trovato sopra di me, e in tutti quei gesti avevo sentito il tocco di un amante esperto e affascinante. Avevo sentito tenerezza, amicizia e un gran fantasticare erotico sui suoi gesti, ma anche ribellione. E non mi era affatto piaciuto che approfittasse della situazione. Bel modo di curare i pazienti, pensavo. Così anche tu ti prendi il tuo piacere e ti pagano per giunta. Ma poi, pian piano, ho scoperto che nella sua figura ci sono insieme un calore e una bontà infiniti. Troppi per una persona sola.
Spesso, bambina, era fuggita dalle cameriste, fuori, all'aperto, per vedere come nasce la notte e si solleva il vento, che dentro in casa ben diversi sono. Ma notte di tempesta non aveva fatto a brandelli mai lo sterminato parco, così come la sua coscienza adesso lo sbranò, quando egli, piano, dalla scala di seta la raccolse e la portava via con sé, lontano, lontano sempre più, finché tutto non disparve intorno, per non essere più se non in quella carrozza nera, ferma ad aspettare. N'ebbe l'odore in sé, vide in agguato, nascosti là, l'inseguimento e il rischio. La sentì tutta foderata dentro di una tenebra fredda, e gelo e tenebra furono ad un tratto in lei. Si rannicchiò nel collo del mantello ed una voce udì, remota, estranea, voce di sconosciuto, in un sussurro dirle: amore, son io con te.
È un continuo passare da un piano interno a un piano esterno in Etty Hillesum, dalle letture di Rilke, l'amata poesia sullo straniero, ai suoi pensieri, al mondo fuori, insomma, alla storia. D'altra parte, credo che ogni cammino spirituale è poca cosa se prescinde dall'uno o dall'altro. Ecco, esemplare mi sembra l'atteggiamento di Etty nei confronti del nemico invasore e straniero, e c'è un episodio a questo proposito che mi sembra molto, molto chiaro, molto illuminante.
Vanaf het water komt het stadsschoon van de Nederlandse hoofdstad, die zich door zijn vele grachten de bijnaam het Venetië van het noorden verwierf, wel zeer goed tot zijn recht.
27 febbraio, venerdì mattina, le 10. Quando eravamo in quel locale della Gestapo, mercoledì mattina, ho avuto l'impressione che eravamo proprio tutti uguali. Gli uomini dietro la scrivania a interrogare e quelli che venivano interrogati. C'era un giovane tedesco che si faceva notare. Camminava avanti e indietro con un'espressione palesemente scontenta, tormentata, e urlava continuamente a quei disgraziati ebrei di tenere le mani fuori dalle tasche. Per me quel ragazzo era da compiangere più di coloro ai quali stava urlando. E quelli facevano pena perché erano pieni di paura. In fondo io non ho paura. Non per una forma di temerarietà, ma perché sono consapevole di avere sempre a che fare con degli esseri umani. E cercherò sempre di capire ogni espressione di chiunque sia e fin dove mi sarà possibile. Sapendo bene, naturalmente, che ragazzi come quello sono da compiangere finché non sono in grado di fare del male, ma che diventano pericolosissimi se sono lasciati liberi di avventarsi sull'umanità. E un'altra cosa ho capito, che non sono capace di odiare gli uomini malgrado il dolore e l'ingiustizia che ci sono al mondo, perché ho coscienza che tutti questi orrori non sono un pericolo misterioso e lontano fuori di noi, ma si trovano vicinissimi dentro ciascuno di noi.
Ecco, forse non si è ancora delineato con chiarezza questo tema dell'amore per il nemico che diventerà così grande nei prossimi mesi, nei mesi seguenti. Dovevano essere ancora vaghe forse per il momento le cognizioni di cristianesimo che aveva Etty, così come la frequentazione delle scritture, dicevamo, non la definiva propriamente di religione ebraica, anche se oggi, e giustamente e con un senso, sia ebrei che cristiani rivendicano per lei l'appartenenza ora all'una ora all'altra delle religioni, ma questo lo vedremo ancora più avanti nelle prossime puntate. L'appartenenza tuttavia non si sceglie e invece ci sono tante cose che lateralmente indicano, per esempio, l'ebraismo di Etty. Si identifica a un certo punto con una figurina di ebreo volante che sembra un quadro di Chagall. Ecco, ma anche in questo Etty era una donna che procedeva per la propria via. La sua figura, che è ancora così acerba per certi aspetti, si staglia al di là dei confini di una appartenenza e cerca da sola una strada verso le persone che ama, gli uomini, gli amici, il prossimo e anche verso Dio.
Mercoledì mattina alle 8, in bagno. Di nuovo mi inginocchio sul ruvido tappeto di cocco, con le mani che coprono il viso, e prego. Signore, fammi vivere di un unico grande sentimento. Fa che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno e insieme riconduci tutte queste piccole azioni a un unico grande centro, a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. Domenica mattina. Ieri sera, subito prima di andare a letto, mi sono trovata improvvisamente in ginocchio nel mezzo di questa grande stanza, tra le sedie di acciaio, sulla stuoia chiara. Un gesto spontaneo, spinta a terra da qualcosa che era più forte di me. Tempo fa mi dicevo che volevo esercitarmi nell'inginocchiarmi. Esitavo ancora troppo di fronte a questo gesto, che è così intimo come i gesti dell'amore. Ed esitavo anche a pronunciare il nome di Dio. Ho dovuto compiere un cammino faticoso. Ora tutto sembra così semplice e ovvio. Bisogna osar dire che si crede, osar pronunciare il nome di Dio.
Nel luglio del 1942 Hattie Hillesum entra nel Consiglio Ebraico. Il Consiglio Ebraico, i consigli ebraici erano organismi creati dai tedeschi in tutta l'Europa occupata, posti sotto la responsabilità diretta delle comunità ebraiche locali, ed erano stati formati con lo scopo apparentemente di smistare la popolazione adatta a lavorare nei campi di lavoro, in realtà con l'intento, che diventa poi man mano sempre più palese, di crearsi dei complici più o meno inconsapevoli all'interno delle varie comunità. Hattie entra nel Consiglio Ebraico con un qualche incarico, vedremo quale sarà la piega che prende la sua vita di qui in avanti. La cosa che vorremmo osservare è che questa di Hattie si può dire che non è una scelta, ma invece è un affidarsi.
Mio Dio, prendimi per mano. Ti seguirò docilmente. Non farò troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita. Cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Non penserò più che un simile momento debba durare in eterno. Saprò accettare l'irrequietudine e la lotta. Amo il calore e la sicurezza, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo, purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto e cercherò di non aver paura. E prometto di irraggiare un po' di quell'amore che mi porto dentro e di vivere questa vita sino in fondo.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Un ardore elementare. Tra le baracche e il fango, Hattie Hillesum, 1941-1943, di Gabriella Caramore. Prima puntata, sul ruvido tappeto di cocco. Voce di Hattie Hillesum, Roberta Greganti. Letture di Gianni Bersanetti, Stefano Palazzesi e Alberto Rossatti. È intervenuta Chiara Passanti, traduttrice di Hattie Hillesum per le edizioni Adelphi. Tecnico del suono Valeriano Battisti. Redazione e regia di Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.